Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua, ben ritrovati in diretta, sono le 14.05 per chi ci segue in diretta, perché c'è anche la possibilità, lo ricordiamo, dei podcast. La trasmissione la potete risentire sempre sul sito radioparma.it, appunto alla sezione podcast, così l'abbiamo ricordato, perché è una modalità di fruizione molto molto utilizzata. Potete anche riascoltarla a velocità più accelerata, io ogni tanto ammetto che lo faccio per tanti podcast, anche questo di Palla in Tribuna, quando conducono i miei colleghi e magari per qualche motivo non ho potuto seguire la diretta. Quindi questa è giusto una comunicazione di servizio, ma so che è molto utile a tanti che chissà, magari inizieranno questa puntata quando sarà già iniziata o così. Subito il numero per scriverci via WhatsApp è il 333 920 170. Ho preso in mano il tablet, ho visto che ieri sera eravate scatenati, mi fa molto piacere, per la prima puntata di Bar Sport. D'altronde i temi sono stati tanti, dallo stadio al derby con la Reggiana, all'analisi ovviamente del momento del Parma, insomma c'è veramente molto da dire, e affronteremo questi argomenti anche nel corso di questa puntata con i nostri ospiti, ma soprattutto con voi, perché ci interessa, come al solito, questa trasmissione è un po' fatta anche per questo, il vostro punto di vista su vari temi. Che dire, partiamo dal mercato. Allora, notizia di ieri, che in realtà è una notizia che si trascinava così da almeno 2-3 settimane, il Parma su Di Chiara, il terzino della Reggina. L'accordo sarebbe stato trovato col giocatore, bisogna attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato del 29 agosto, dopodiché, se tutto andrà come ci si attende, lui sarà svincolato. Si sarebbe accordato, pare, per un triennale con il Parma, compie 30 anni nel 2023, il giorno di Santo Stefano, dichiara. È un terzino sinistro, ma poi, come dicevamo ieri sera a Bar Sport, bisognerà vedere anche se... cioè, nessuno arriva col posto garantito qui, perché se Del Prato verrà ricollocato sulla destra, faccio solo un'ipotesi, Koulibaly quindi spostato sulla sinistra, perché secondo me, non so voi come la pensiate, ma il Koulibaly di quest'anno e del finale della passata stagione è imprescindibile, o quasi, anche l'altra sera è stato uno dei migliori. E beh, insomma, Di Chiara dovrà conquistarselo questo posto, sicuramente numericamente un terzino sinistro in più serve. C'è sempre Zagaritis, che comunque piano piano sta crescendo, era arrivato ormai sì nella stagione di Serie A così, oggetto misterioso all'inizio, anche in seguito in realtà, poi pian piano, insomma, in questo precampionato l'abbiamo visto spesso in campo, anche per necessità, perché di fatto era l'unico terzino sinistro. Mi pare di capire che Ansaldi sia visto più come un terminale offensivo, un esterno alto, tra l'altro part-time, ecco, non hai 90 minuti, secondo me, ormai anche l'età si fa sentire, poi è un giocatore che spesso è stato perseguitato da acciacchi fisici, quindi così un po' mezzo servizio, però grande personalità, veramente un giocatore di grande intelligenza calcistica e uno che si fa anche sentire, mi dicono, nello spogliatoio, insomma, un ottimo elemento per il Parma. Allora, ci sono già dei messaggi e allora li leggo subito. Ecco, questo domandona. Andrea chiede se sarà vietata la trasferta ai tifosi della Reggiana e chiede la... No, lui fa un'altra domanda, che vabbè, anche, c'è anche un po' questa insita. Se sarà vietata la trasferta ai tifosi della Reggiana, la curva sud sarà aperta ai tifosi del Parma? Allora, beh, immagino di sì, nel senso che a quel punto non ci sarebbe nessuna controindicazione ad aprire la curva sud. Al momento è vero che se ne è un... insomma, questo spiffero è uscito della possibilità che fosse vietata la trasferta ai tifosi reggiani. Diciamo che dove si doveva, nelle stanze preposte, si è riflettuto ovviamente su questo. Al momento, da quel che sappiamo noi, dalle risultanze, la trasferta non dovrebbe essere vietata. Bisogna anche monitorare quello che succederà nelle prossime partite, nelle prossime trasferte. Lo diceva anche Mattia Mariani, direttore di Telereggio, ieri sera a Bar Sport. Bisogna vedere, così, in poche parole, anche il comportamento dei tifosi reggiani nelle prossime trasferte. Anche questo inciderà. Da un lato sarebbe un peccato se non ci fossero le due tifoserie, però chiaramente l'ordine pubblico ha la precedenza, ma saremo vigili su questa cosa. Intanto ieri è uscito l'orario 18.30 di sabato 2, 18.30 di sabato 2 settembre, la città vivrà il derby, sarà una città in ogni caso abbastanza blindata, che non vengano o che vengano i tifosi, perché qualora fosse vietata la trasferta, ripeto, ipotesi improbabile, Resta il fatto che poi devi andare a parare eventuali, come posso dire, incursioni, forse non è la parola giusta, ma è l'unica che mi viene, ecco, dei tifosi reggiani che, insomma, non è che arrivino da lontano. Quindi nel caso, anche facendo le strade secondarie, insomma, il modo di arrivare a Parma c'è, è molto semplice, però staremo a vedere. Messaggio di Vito che saluto e ritroviamo anche qui a Palla in Tribuna, un ascoltatore fedelissimo e sempre molto attento e acuto. E anche ottimista, se non ricordo male. Ben ritrovati, dice, ho sempre sostenuto la tesi del progetto di Mister Maresca dei 3 anni, poi boicottato da tutto l'ambiente esterno, interno. Ma ora eccoci qua al 3° anno, per fortuna la società è maturata, ha ascoltato e confermato Pecchia. Sono molto soddisfatto del nostro Parma, dei nostri ragazzi. Sì, magari manca qualcosina, ma diamo fiducia ai ragazzi e vedrete che ci ripagheranno. Questo è Vito. È vero, il discorso di Maresca del progetto triennale è stato tirato fuori anche ieri sera a Bar Sport e così strappa un sorriso, come dire, in effetti ci sembrava tanto tempo, 3 anni, ed eccoci qua al 3° anno. Sì, Maresca tanto vituperato all'epoca, anche a ragione probabilmente per certe cose, forse il tempo un pochino su alcuni aspetti gli sta dando ragione, devo dire, non era evidentemente così pessimo come è stato dipinto nella contingenza di quei mesi che erano stati, forse ha pagato lo shock dei tifosi del Parma di vedersi retrocessi e poi con quei risultati che non arrivavano, ma forse mi sento di poter dire che alla fine, per come si sono poi rivelati certi giocatori nel loro rendimento, non era colpa di Maresca, forse lui non è riuscito bene a leggere subito la situazione, ma era molto difficile, era molto molto difficile. Allora, Michele, altra domandona, riusciremo a sapere quanto De Laurentiis ha pagato il cartellino di Khedira al Bari? Perché il Parma ha il 50% della incassa, il 50%, non so se lo riusciremo a capire noi in tempi brevi, ma sicuramente il Parma ovviamente dovrà saperlo per motivi legati a questa cosa, ecco, non è che, cioè, ci saranno dei documenti in carta bollata che attesteranno, cioè non è un dato che De Laurentiis può nascondere al Parma. Per carità, assolutamente. De Laurentiis, o meglio, il Bar che incassa, quindi De Laurentiis figlio. Stessa domanda di Daniele, che dice: sento un po' puzza di bruciato. Adesso cercheremo di capire. Non erano cifre astronomiche, cioè l'anno scorso si vociferava di 10 milioni a gennaio per un eventuale passaggio di Khedira già all'epoca al Napoli. Oggi, secondo me, il giocatore non vale quella cifra. Si è un po' sgonfiato nel girone di ritorno della passata stagione. È da capire se, non so, un po' come la Padula quando fece quel campionato strepitoso a Pescara con Zeman, poi andò al Milan, troppe aspettative su di lui, forse non era un giocatore da Milan, e comunque resta la Padula un ottimo giocatore per la Serie B, un top player per la Serie A, ma sì, un giocatore di media bassa classifica, ecco, giusto per fare un paragone. Allora, Andrea dice: buon pomeriggio, c'è il rischio che dichiara sia fuori forma, comunque non ancora pronto, non avendo fatto una preparazione adeguata con la regina. Andrea, ti direi assolutamente di sì. Però ti dico anche che per gli uomini che comunque al Parma adesso in rosa c'è anche tempo di aspettarlo. Soprattutto ci sono poi le due, dopo il derby con la Reggiana, ci sono le 2 settimane di sosta per la nazionale. Quindi arriverà a fine agosto e poi a 2 settimane già per insomma per darci dentro. Un po' si sono allenati a Reggio Calabria, un po' no. In realtà quindi non è che non hanno proprio fatto nulla, non è che è un giocatore inattivo. Quindi gli manca sicuramente il ritmo partita e anche qualcosa in più, però arriverà. Allora, Rino chiede, io vorrei Cherry e Ferrari e si va in carrozza. Vedo un altro messaggio su Ferrari, quindi lo leggo subito. Infatti Beppe dice, Ferrari può arrivare visto che è saltato alla Sampdoria? E questa è una gran bella domanda, Beppe. Stavamo indagando anche noi prima della trasmissione, perché a questo punto... Allora, riepiloghiamo cos'era successo su Gianmarco Ferrari, parmigiano, ex Sassuolo, classe 92, vado a memoria ma non penso di sbagliarmi, poi comunque verifico, giocatore che per la B è un signor giocatore, signor difensore, aveva insomma era in uscita dal Sassuolo, sembrava potesse, o meglio il Parma pareva l'avesse sondato, almeno dalle nostre risultanze. Lui aveva offerte dal Wolfsburg e dal Cagliari, poi non so perché non sono andate in trattative in porto né l'una né l'altra trattativa, è spuntata la Samp, dove era già stato Gianmarco Ferrari, c'era stato particolarmente bene, Fatto sta che la Samp lo aveva convinto, sembrava tutto fatto, addirittura ieri sera, l'abbiamo detto durante Bar Sport, la partenza ormai di Berezinski avrebbe liberato la casella di Ferrari, da oggi pare che non sia più così, perché comunque la Samp deve un po' ristrutturare la situazione debitoria lasciata in eredità dal presidente Ferrero, Massimo Ferrero, e quindi adesso deve un attimo così frenare sul mercato. Quindi Ferrari non va più alla Samp, è ovvio che tutti qui lo accoglieremo a braccia aperte. Credo che la sua richiesta, fosse di un contratto da 1 milione a stagione per almeno 3-4 anni, quindi comunque è abbastanza oneroso. Così da esterni possiamo dire che sarebbe, secondo me, l'acquisto ideale, la ciliegina sulla torta o comunque il pilone lì per puntellare la difesa. L'impressione è che il Parma potrebbe tornare in partita per Gianmarco Ferrari, anche perché secondo me anche Aco e Lecchio stanno capendo che forse lì dietro servirebbe qualcosa per davvero fare quel salto in alto ulteriore. L'intenzione comunque è anche di poter restare così, sempre da Collecchio, e secondo me, è tutto ieri che ne parliamo, un difensore centrale farebbe bene, ma non è detto che poi non puoi raggiungere l'obiettivo anche così come sei. Mattia ci dice che a Reggio Calabria domani riprenderanno ad allenarsi, bene, questa è una bella notizia, però vedremo cosa succederà. Secondo me il Parma dovrebbe essere vigile sul caso Ferrari, ma ripeto, queste sono impressioni al momento, ma è una pista che approfondiamo, quindi in questi giorni continuate a seguirci, perché sarà un tema questo e anche del centrocampista, di un centrocampista in più, perché Juric è andato, insomma un centrocampista in più al Parma male non farebbe. Sulla punta credo che al momento, salvo nuove opportunità, la spinta del mercato, non ci sia nulla di concreto. Il Parma comunque ha Benedicia che può fare la prima punta, non dimentichiamocelo. Inglese fuori rosa, inglese alla valigia in mano, anche qui si aspetta gli ultimi giorni per capire se qualcuno ne abbia necessità. Molto molto difficile piazzarlo, perché ha un contratto da 1 milione di euro, magari il Parma partecipando all'ingaggio potrebbe così darlo in prestito fino a scadenza, immagino, ecco, del contratto. Non mi illudo su altre situazioni più remunerative per la società, perché obiettivamente mi sembra impossibile, anche perché non è che sarà nel mirino di club particolarmente ricchi e munifici. Detto tutto questo, fatto questo preambolo, andiamo a ripilogare un po' anche la situazione con il servizio di Alberto Rugolotto.
La quota della scorsa stagione è stata già raggiunta e superata, ma ora si punta a salire ancora di più, dando una nuova possibilità ai ritardatari e che ha visto accendersi la fiammella dell'entusiasmo dopo la prima vittoria in campionato. Dalle ore 16 è riaperta la campagna abbonamenti, nella prima fase dedicata ai vecchi abbonati è iniziata già durante i playoff, aveva confermato la tessera ben l'80% dei sostenitori crociati. Poi la soglia delle 7.000 sottoscrizioni superata fino a pochi giorni fa, 500 abbonamenti in più rispetto alla precedente annata. Ora dunque una nuova fase che punta a far crescere i numeri anche in vista del derby con la Reggiana. Adesso ci sono date e ora, si giocherà sabato 2 settembre alle 18.30. Un'incognita rimane il divieto o meno di trasferta per i tifosi granata da parte delle autorità competenti. Per gli appassionati gialloblu, invece, giovedì 31 agosto, 2 giorni prima della partita più attesa, tornerà il tradizionale Open degli Altardini, eventi, iniziativa 360 gradi e l'incontro con i giocatori. Intanto a Collecchio tecnico Pecchia cerca di tenere le distrazioni lontane dalla squadra, focus sulla fase difensiva ma anche sui movimenti in attacco. Sabato sbarcherà Parma, una squadra fisica e abituata alla categoria come il Cittadella. L'allenatore crociato dovrebbe cambiare poco nella formazione, possibile una maglia da titolare per Del Prato. Ciolak potrebbe giocare uno spezzone di gara. All'esterno le possibili distrazioni arrivano anche dal mercato. Il Parma ha trovato l'accordo per il terzino sinistro, ormai ex Regina, di Chiara, arriverà la prossima settimana. Siz è stato invece ceduto in prestito alla SPAL.
Palla in tribuna.
Questo dunque un po' il punto della situazione, anche e soprattutto sulla ripresa della campagna abbonamenti, ne avevamo accennato ieri. Segnalo che la curva nord non è esaurita in abbonamento, anche se non rimangono tanti italiani, comunque si riparte da oggi, dalle ore 16 riapre la campagna abbonamenti. Ma adesso facciamo il punto un po' a 360 gradi sul Parma con Guido Schittone. Ciao Guido, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Allora Guido, prima... scriveva un radioascoltatore, insomma, ci riportava alla mente le parole di Enzo Maresca quando disse: per la Serie A ci vuole un progetto triennale, ci vogliono 3 anni. Ebbene, all'epoca tutti, insomma, avevamo storto il naso, non li avevamo neanche voluti ascoltare. Fatto sta che adesso al terzo anno il Parma c'è, e che Parma stai vedendo?
Un Parma decisamente quadrato, è un Parma che in alcune zone del campo gioca a memoria. Un Parma che sta assorbendo benissimo la lezione del proprio allenatore. Contemporaneamente sono arrivati, anzi è arrivato un giocatore che secondo me per la Serie B è un lusso, come Hernani, e questo non può che far bene e che non può che far sperare bene per il proseguo del campionato, anche se ricordiamoci ancora calcio d'agosto e ancora c'è qualcosa da fare sul mercato, come dice Pecchia.
Secondo te cosa manca a questo Parma? Se tu avessi la bacchetta magica o un portafoglio illimitato e fossi il presidente del Parma, cosa daresti a questa squadra?
Beh, sicuramente vado un po' controcorrente. Un centrale di difesa, esperto, perché vedo che ancora ci sono delle lacune. Un altro terzino, ma mi sembra che la lacuna sia stata ormai colmata con l'arrivo di Di Chiara, che è un buon professionista per la Serie B, e un centrocampista che possa proprio, cioè nel momento opportuno, sostituire o Estevez o Hernani.
Quindi,
almeno 3 acquisti, poi c'è ancora il mistero secondo me di Charpentier. Infatti. Però in attacco siamo pieni, pieni di ragazzi.
Sì, c'è anche Benedicia che può fare la prima punta. Diciamo,
bravo, sì. Quindi forse quella è l'esigenza secondo me minore, anche considerando quello che è accaduto l'anno passato. L'anno passato è vero, abbiamo avuto dei problemi con gli attaccanti, però i gol ci sono stati. Sì. Il problema è che ne abbiamo già resi troppi, come è accaduto a Cagliari purtroppo.
Ti convince Cicci Zola in porta? Qualcuno ci ha mandato anche qualche messaggio in questi giorni, insomma, non sembra avere così una platea totale di estimatori, ecco, Parma.
Ma sai, quando tu vieni da Buffon, tutto il resto è relativo, però sì. Cicci Zola è buon portiere.
Sì,
Serie B. Per la Serie A forse bisognerebbe vederlo all'opera, però per la Serie B... non è assolutamente male. Poi dietro c'è Corvi, che anche nelle amichevoli ha disputato sempre delle buone partite, quindi io credo che, insomma, il problema portiere non ci sia, almeno a Parma.
No, sono piuttosto d'accordo con te, Guido. Abbiamo visto un ottimo Bernabé nello spezzone in cui è entrato in campo.
Sì.
Ha fatto un gol, insomma, da giocatore di grande qualità, e che non sia davvero il suo anno una volta spostato sulla tre quarti, perché mi sembra questo il suo destino, cioè Estevez, Hernani lì in mezzo e Bernabé sulla tre quarti.
Sì, secondo me è la soluzione tattica migliore per il ragazzo, che ricordiamo l'anno scorso non ha reso secondo le aspettative, aveva anche dei problemi fisici, e quest'anno lui e anche Dennis Mann secondo me potrebbero essere i crack di questa squadra, quelli che la possono fare svoltare definitivamente. Mann è partito molto bene, adesso bisogna vedere se manterrà quella costanza di rendimento che non ha mai avuto, perché se non è costante non serve a niente come giocatore.
Eh sì.
Cioè, ti può servire 2 o 3 partite, se invece è costante anche in prospettiva futura di mercato da vendere l'anno prossimo, ritorni dall'investimento che hai fatto. Secondo me Mann, se ci mette la testa, è un giocatore decisivo.
Guido, un'altra differenza rispetto agli ultimi 2 anni, e l'abbiamo visto con la Feralpi Salò, è che il Parma in panchina ha avuto delle alternative di prima qualità, e si è visto.
Sì, quando ti permetti di lasciare in panchina Bernabé, allora sì. Vuol dire che sei abbastanza sereno, o Ansaldi, hai dei giocatori decisamente capaci. e questo fa ben propendere per il campionato, anche se, ragazzi, una partita non fa primavera, fa estate, ecco. Già a Cittadella, adesso vedremo quello che accadrà, perché la Cittadella è partita benissimo in Coppa Italia, è partita bene e ci ha fatto un favore perché ha rifilato un gollazzo ai nostri cugini di Reggio Emilia, quindi anche se ha cambiato tanto, perché mi sembra abbia cambiato 8 giocatori, quindi è una Cittadella completamente diversa, però sono quelle provinciali di lusso che in Serie B si buttare l'anno.
Sì, loro fanno veramente sempre bene. Che utilizzo ti aspetti di Somo? Un Somo cresciuto nell'ultimo anno sulla tre quarti, adesso però quella casella lì sembrerebbe occupata, almeno quando starà bene, da Bernabé. Lui dove lo piazzerà, Piecchia?
Somo o passi al centrocampo a tre, però devi eliminare il trequartista, a meno che tu non faccia 3, 1 e 2, quindi due punte, un trequartista e tre dietro a centrocampo, o se no fa la riserva di Bernabé, si alternano.
Eh sì, anche perché ha delle progressioni, insomma è stato molto criticato in questi due o tre anni, anche a ragione.
Però ragazzi, da metà stagione dell'anno scorso Som ha dimostrato che era molto meno peregrino di quello che
diceva. Sì, no, assolutamente.
Cioè, è un ragazzo che secondo me adesso ha fiducia in se stesso, è merito di Pecchia che gliel'ha data, perché Som è un signor centrocampista.
Hanno pagato un po' tutti questi giocatori Som, Koulibaly, il fatto di essere stati così buttati nel mucchio giovanissimi, probabilmente in una squadra con grandi aspettative, in un campionato straniero per loro.
Sì, infatti adesso vedi che la maturità complessiva della squadra è migliorata. È migliorato secondo me anche il clima all'interno dello spogliatoio, si devono essere ben guardati in faccia i ragazzi e adesso rimano davvero tutti dalla stessa parte.
Così sembrerebbe. Guido, prima di lasciarti ti chiedo un commento anche su Bogni. Sembra un giocatore di grande talento, c'è un po' da capire esattamente dove collocarlo.
È un giocatore che è alla ricerca forse di se stesso, però come prima punta non mi dispiace perché è veloce e imprevedibile. Lui e Ben sono intercambiabili, quindi può essere sempre una scheggia impazzita. È un ragazzo che ha del grande potenziale e lì bisogna dare merito a Iachini, non so se ti ricordi.
Sì, mi ricordo quando
Iachini
lo disse.
Lo continuava a dire, guardate che questo è uno che è di grande prospettiva. E quindi bisogna anche riguardare i nostri giudizi quando contestavamo, mettiamo alcuni dirigenti e dicevamo hanno preso della gente che non è all'altezza della Serie B, invece avevano preso della gente molto giovane e forse dovevano aiutarli investendo su persone esperte.
Possiamo dire che forse il calcio italiano, ma anche la nostra piazza di Parma così, non è abituato ad avere pazienza.
No, assolutamente. Poi esprimiamo tutti dei giudizi molto tranchant subito dopo una partita. Adesso ho già letto che il problema del Parma era Vázquez, che mi sembra un assurdo, io ne vorrei avere 11 di Vázquez in squadra. Semmai il problema è dell'allenatore che deve far rendere Vázquez nel miglior modo possibile, ma insomma il problema del Parma non era sicuramente Vázquez. Un po' di rispetto anche per chi ha vinto delle partite da solo.
Hai perfettamente ragione Guido, sono d'accordo. Diciamo che sono tutti, anche il calcio alla fine diventa un argomento molto complesso da analizzare in scala di grigi, non c'è mai il bianco e il nero evidentemente.
Sì, infatti, Zagaritis era considerato un brocco, adesso un buon giocatore, insomma bisogna lasciare crescere in santa pace questa gente.
Assolutamente, sono dalla tua Guido, ce lo insegnano questi due anni e speriamo che questo sia quello buono. Ci risentiremo
secondo
comunque.
Secondo me sì, perché guarda, io vedo il Venezia forte,
sì.
A parte che Vanoli è un amico, a parte ex Parmense, abbiamo vinto anche una Coppa Italia grazie a un suo gol contro la Fiorentina, poi è una persona splendida, e il Venezia lo vedo bello tosto, potrebbe essere una bella sorpresa. Delle tre retrocesse, quella che vedo meglio è la Cremonese, non perché ci sia Vázquez, ma perché ha cambiato poco.
Sì.
E la Sampdoria non può fare mercato, è notizia anche di oggi, quindi sarà sempre abbastanza in difficoltà. Poi naturalmente ci sono il Palermo, c'è il Bari e ci sarà qualche altra sorpresina. però noi ci siamo, ecco.
Sì, anche secondo me noi ci siamo,
secondo me questo, però i ragazzi non lo devono sapere.
Esatto, è tutto da, devono, hanno tutto da dimostrare.
Noi ci siamo ma non ci siamo.
Esatto,
ecco.
Giustissimo. Così Guido, ci sentiamo nel corso della stagione poi per aggiornarci, poi torneremo anche a parlare di Formula 1 dopo che sarà ripreso il campionato, a parte che insomma ormai anche lì sembra tutto scontato, quindi...
Sì, no, lì ormai, guarda, lì è tutto scontato.
Quest'anno va
la
così.
Ferrari è un pochettino come il Parma degli anni passati.
Sì, assolutamente, ecco. Assolutamente. Grazie Guido Schittone, a presto. Ciao, ciao Guido.
Ciao.
È proprio così, la Ferrari, insomma, meglio non parlarne, dai. Parliamo del Parma che adesso ci dà più soddisfazione. Allora, qualche messaggio. Ampo 60, appunto sul tema Vasquez, dice che ieri qui a Palermo Tribuna Luca Ampollini ha detto una cosa molto condivisibile: non essendoci più Vasquez in squadra, i giocatori non hanno l'alibi di dare il pallino del gioco a lui e, non sono, e sono più responsabilizzati nello sviluppo della partita, dando di più. Cosa ne pensate? Ah, è una chiave di lettura questa. Come ha detto Guido Schittone, adesso non possiamo dire che il problema di questa squadra fosse Vasquez. I problemi erano altri, Vasquez ci ha messo anche qualche toppa. Diciamo che forse eravamo arrivati, secondo me il ciclo di Vasquez al Parma si era concluso, c'era bisogno di qualcosa di nuovo, sono cose che vanno così, ma ci ha fatto vedere grandissime cose e davvero, come dice Schittone, ha vinto partite da solo. Allora, Luigi dice il portiere non dà sicurezza, non sarà il portiere a non essere sicuro di chi ha davanti? Ah, ok, questa è una domanda così che la lanciamo a tutti, cioè colpa del portiere che non dà sicurezza o non gli danno sicurezza ai difensori? Punto di domanda di Luigi. E poi Luigi dice Vasquez a Cremona è già il faro del gioco. Sì e no, nel senso, Luigi, ho visto la partita col Catanzaro, Vasquez non ha fatto praticamente nulla, mi sembrava ancora infatti un po' avulso dal gioco della squadra, in realtà non so se per scelta, ma non era così centrale nel gioco della Cremonese, probabilmente lo diventerà, ma noi gli auguriamo il meglio, non possiamo che augurargli la promozione in Serie A a Vasquez per quello che ha fatto, magari alle spalle del Parma o insieme comunque al Parma, no? Sarebbe un buon affare secondo me. Daniele dice, a proposito di Bogni, a mio avviso è un signor giocatore, ma a 19 anni e come tutti i giovani va atteso. Luca Toni alla sua età giocava nel Fiorenzuola in C2. Hai ragionissima, Daniele. Abbiamo visto come fa, l'esperienza è fondamentale. Poi non facciamoci annebbiare gli occhi da certi esempi di fenomeni che escono da qualche squadra magari della Premier e a 18 anni hanno già un rendimento pazzesco, perché quella è l'eccezione ma non è la norma, e la crescita che stanno avendo certi giocatori al Parma quest'anno secondo me lo dimostra. Allora Luca, mi ha scritto anche Luca, sì, ci ricorda appunto dell'orario del derby, sabato 2 settembre alle 18:30, e poi mi racconta che è andato in Cittadella, mi stavo confondendo, lui è andato al parco della Cittadella a vedere il Cirque Bidon. Invece il Parma giocherà sabato sera al Tardini contro il Cittadella, al Tardini. La prima partita in trasferta sarà quella del 29 col Pisa, per il quale tra l'altro ieri abbiamo parlato della trasferta che sta organizzando il centro di coordinamento, quindi martedì 29 si parte alle 15 dal Tardini. Sulla pagina del centro di coordinamento, per dire, su Facebook potete trovare tutte le informazioni. Rino dice, con Vasquez hai giocato in 10 parecchie partite. Ma sì, però a volte hai giocato in 11 perché lui ha reso per 2, perché c'era qualcun altro, Rino, che non rendeva per 0. Quindi, insomma, diamo a Vasquez anche quel che è di Vasquez. Ma è più quello che ha dato che quello che ha tolto al Parma in questi 2 anni. Poi, ripeto, ribadisco, per me il suo ciclo a Parma era finito. Dopo 2 stagioni così, ci voleva un cambiamento anche da questo punto di vista. E quindi noi gli auguriamo, ribadisco, il meglio. Tiene banco ancora la vicenda qui di Gianmarco Ferrari, che stavo monitorando tutti, insomma ce l'abbiamo, dai, questo desiderio, diciamolo, forse un po' irrazionale, forse no, che arrivi, che torni a casa a Parma. Per il momento noi andiamo in pubblicità e poi parliamo anche dello stadio Tardini.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi,
una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Caro, mi porti a fare un giro in moto?
Ma se non ce l'abbiamo?
Allora andiamo da Motoshop Yamaha di Parma a scegliere uno dei bellissimi nuovi modelli di moto e scooter Yamaha, tutti in pronta consegna.
Ma ormai siamo in agosto.
Certo, ma Motoshop Parma in agosto è sempre aperto, con l'ottimo servizio vendita ed assistenza.
E se optassimo per una moto o uno scooter usati?
Ho visto dal sito www.motoshopyamaha.com che potremmo scegliere il mezzo usato che fa per noi tra oltre 100 motoveicoli revisionati e garantiti fino a 48 mesi.
E come possiamo pagare?
Potremo acquistare con la formula finanziaria Yamaha EasyGo, con comode mini rate anche senza anticipo.
Sì, mi hai convinto. Andiamo subito da Motoshop Yamaha Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma,
la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, per scriverci ricordo anche il numero, è 333-9200-170. Rino sul discorso Vasquez mi dice: hai ragione, ma non lo rimpiango. No, io è quello che ho detto, Rino, neanche io lo rimpiango. Rimpiango qualche giocata, ecco, così, nostalgicamente, romanticamente, però, ripeto, secondo me è stato giusto fare così. Secondo me, il naturale andamento delle cose. Tenerlo ancora sarebbe stato, secondo me, forzare troppo invece la situazione. Lube mi fa una domanda interessante: Čolak avrà un carattere facile? Troppe squadre cambiate o no? Allora, guarda, ero presente alla conferenza di presentazione dell'attaccante, comunque la potete vedere tutti su YouTube. Sostanzialmente gli è stata fatta un po' questa domanda, non sul carattere, ma sul perché abbia cambiato tante maglie. Lui ha detto: ma sì, io ho cambiato tante squadre, però le ho sempre cambiate perché il mio era sempre un andare a migliorare, cioè l'ho fatto per migliorare, per crescere nella mia carriera, per fare sempre più gol con obiettivi più importanti, ed effettivamente è stato così, ecco. Non è stato un giocatore che ha cambiato, non è il classico giocatore, non so, della Serie B italiana che cambia squadra ogni anno, ma il livello è sempre quello da media, medio-bassa Serie B. A me ha fatto una buona impressione, vi dico, a livello di personalità. Tra l'altro poliglotta, parla un sacco di lingue, se la cava già con l'italiano. Nello spogliatoio si fa sentire, ha esperienza internazionale. Per quel pochissimo che l'abbiamo visto in campo, mi è anche piaciuto come si è cercato con i compagni. Incrociamo le dita. Di illusioni ce ne siamo fatte tante negli ultimi anni e poi ci siamo rimasti delusi. Però, ripeto, già a livello di personalità mi è piaciuto molto ed è una cosa che conta. È vero, non ha mai giocato in Italia, però ha giocato in tanti campionati, quindi conosce un po' il calcio a 360 gradi. Speriamo bene, perché non abbiamo grosse alternative. Oddio, Benedicia come prima punta secondo me è una buona alternativa, altro giocatore che sta crescendo veramente tanto anno dopo anno, molto maturo anche mentalmente. Vediamo, sono molto curioso di vedere Čolak. Daniele da Medesano: per me il portiere non è l'ultimo arrivato, da due anni fa nel Perugia è stato il migliore della Serie B. No, ma sono d'accordo con te, adesso forse siamo un po', qualcuno è un po' troppo critico con Cicci Zola, dai. Gabriele dice: a mio parere Vasquez è tutto di guadagnato, il gioco era il più delle volte, aver venduto Vasquez è tutto di guadagnato, il gioco era il più, che poi vabbè è svincolato, il gioco era il più delle volte rallentato e macchinoso e poi non l'ho mai sentito come un leader vero della squadra, in ogni caso è un dovere ringraziarlo per l'impegno e il sudore versato per la maglia crociata. Insomma, messaggio assolutamente intellettualmente onesto di Gabriele. Parliamo del tema stadio, perché ieri c'era Luca Martinez, il managing director corporate, diciamo il dirigente più alto, non dell'area strettamente sportiva, quello è Vaiens, sotto ovviamente al presidente Kraus. Era ospite Martinez a Bar Sport e ha parlato anche dello stadio. Allora, fa un po' il riassunto, il servizio di Alberto Rigolotto, con anche le parole di Luca Martinez. Sentiamo.
La presentazione del progetto definitivo entro fine mese volge verso la parte conclusiva l'iter burocratico e amministrativo per il nuovo stadio Tardini. I dettagli dal dirigente del Parma Calcio Luca Martinez nella prima puntata stagionale di Bar Sport su 12 TV Parma. Un faldone con 670 documenti. Il progetto del nuovo impianto a livello ingegneristico, architettonico ed impiantistica. La tabella di marcia prevede ora un periodo di 60 giorni per la convocazione della conferenza di servizi, un tavolo tecnico che esprimerà un parere alla giunta e al governo della città, poi la delibera finale. Martinez spiega che saranno tutelati l'ingresso monumentale e gli edifici laterali e che si attende il parere sull'area che ad oggi è un parcheggio. L'intenzione del club è portare la zona di prefiltraggio all'interno dell'area cortilizia per ridurre l'impatto sulla viabilità. Nessuna azione su Parco Ferrari e piscina di Via Zarotto. E poi il piano economico-finanziario stilato fino al 2030.
Per quello che riguarda invece il documento economico-finanziario dello stadio, si articola di fatto su un periodo che è quello di addirittura 90 anni, ma questa è una proiezione, diciamo, economica-finanziaria che è necessaria per, diciamo, tutta una serie di aspetti di finanziabilità e bancabilità dell'operazione. Poi ovviamente è stato guardato in maniera più precisa i primi 20 anni.
Ancora incognite invece sulla durata della concessione.
Sulla concessione è un tema sicuramente da smarcare.
Il dirigente tocca anche uno dei temi più sentiti dai tifosi, i lavori a stralcio oppure no. Nel primo caso ci vorrebbe ogni volta il consenso dell'ente pubblico. L'idea della società è il cantiere unico per un impianto moderno e contemporaneo.
Fidenza non è una follia, diciamo così.
È tra le opzioni, diciamo che lì bisogna trovare, cioè, una combinazione di elementi importante, quindi l'accessibilità stradale, perché ovviamente muovere 10-15 mila persone è importante.
Palla in tribuna.
Allora, proprio mentre andava in onda il servizio, messaggio di Romano che dice: ma davvero pensano di trasferirsi eventualmente a Fidenza? Allora, diciamo che non è esclusa del tutto l'ipotesi, come abbiamo sentito dalle parole di Martinez. Io mi sento di dire, ma i fidentini, tutti quelli che conoscono il Ballotta, che la vedo molto 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 complicata. Vabbè, in Serie A non ci sarebbe assolutamente nessuna possibilità. In Serie B, certo, puoi fare strutture di tubi innocenti al Ballotta, sembra comunque molto precario, però se hanno giocato qualche anno fa lo stadio di Carpi possono farlo. Poi potrei dire anche che forse a Fiorenzuola c'è già uno stadio già pronto, forse per la Serie B, forse anche con ampio parcheggio. A Fidenza il tema dei parcheggi mi sembra anche molto complesso. Detto ciò, ripeto, in A non ci sarebbe storia, in B forse un po' di più, ma io continuo a vedere una soluzione molto molto ardua. Capiremo, vedremo, il progetto va avanti e a quanto pare quello di fare il cantiere a stralci non è una possibilità considerata dal Parma, comunque molto remota, nel senso che, come ha spiegato Martinez, ovviamente nel servizio non potevamo farvi sentire tutto, bisognerebbe ogni domenica mettere, o ogni volta che c'è la partita, mettere in sicurezza le altre aree, ci vorrebbero sopralluoghi, autorizzazioni da parte del comune, delle autorità, diventa molto macchinoso, quindi hanno valutato che sarebbe più semplice chiudere tutto per il tempo che ci vorrà e rifare. Vedremo, è un tema naturalmente che ci sta tantissimo a cuore, perché sappiamo cosa vorrebbe dire giocare lontano da casa. Fidenza vorrebbe dire ancora giocare in casa, però ribadisco, mi sembra davvero molto molto complesso. Di tutto questo parliamo con il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio della sezione di Parma, che era allo stadio l'altra sera, segue sempre il Parma e torna a trovarci su queste frequenze, Mauro Dall'Aglio. Ciao Mauro, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Mauro, prima di tutto, prima di parlare del Parma, avete perso il mondo degli allenatori, il mondo del calcio ha perso un grande come Carlo Mazzoni. Ieri i funerali, quando si pensa a un allenatore, l'allenatore per antonomasia del calcio italiano, uno di quelli che viene in mente è Carlo Mazzoni, veramente una figura romantica di un calcio che non c'è più. Un tuo ricordo?
Ricordo, secondo me, un personaggio straordinario, ma il calcio che non c'è più, però non per essere, deve avere un po' di nostalgia, però allora qualche partita decente si riusciva a vedere, giocare a calcio parlo io, sì, qualche dribbling, sì. Qualche giocata, ultimamente si fa un po' fatica e mister Mazzoni secondo me ma non perché dopo si parla sempre bene delle gente e delle persone che non ci sono più, però grandissimo, grandissimo personaggio, ma secondo me anche un grande, grande allenatore, fondamentalmente.
Sì, è vero. A volte forse la parte così colorita del personaggio ha oscurato le capacità dell'allenatore, che invece sono state grandi e probabilmente non sempre conosciute, ma devo dire che tutto l'affetto che sta ricevendo, che ha sempre ricevuto, mi fanno dire che comunque quello che ha fatto lo ha fatto bene e ne ha avuto anche tutto sommato, anzi ne è stato ripagato, al di là dei trofei credo che queste cose valgano più delle vittorie. Mauro, detto questo, ci concentriamo sul Parma. Che Parma hai visto l'altra sera con la Feral Pisalò? Insomma, le impressioni sono buone. Qualcuno dice però attenzione, teniamo i piedi per terra perché in passato ci siamo scottati e quindi meglio stare cauti.
Sì, è verissimo, verissimo, sono d'accordo sulla cautela, perché sempre a parlare di campionato è vero che la squadra ha fatto bene in precampionato, ha fatto bene in Coppa Italia, però l'altra sera la partita sì è stata una partita secondo me decisa dall'episodio del rigore, che sai, dopo l'episodio che ti porta a rigore, ti porta a segnare soprattutto il rigore e andare in vantaggio, e anche il pensiero di dover vincere per forza, queste cose qua si attenuano un attimo, e a quel punto lì te riesci a fare la partita come probabilmente te l'aspettavi dall'inizio. Però sai, il gol bisogna sempre farlo, perché sì, sembra una roba semplice, ma non è facile, anzi loro forse la prima occasione potenziale l'hanno avuta loro, della Feral Pisalò, e squadra secondo me, qualcuno ha detto giovane, ma secondo me è squadra esperta, squadra che ha l'entusiasmo giusto, avendo vinto il campionato l'anno scorso, anche in largo anticipo, facendo benissimo, e la squadra era difficile da affrontare. E l'episodio del rigore secondo me ci ha aiutato tantissimo, sì, tantissimo, tantissimo.
Ma come li giudichi tu questi episodi? È vero, cioè, tutti d'accordo, era rigore visto il metro di giudizio, però un tempo un rigore così non sarebbe mai stato dato.
No, anche perché non essendoci il VAR, cioè la tribuna forse hanno visto quelli che erano in linea con la linea di fondo campo e la porta, perché chi era più spostato verso il centro della tribuna o nella curva dei tifosi del Parma sicuramente non se n'è accorto nessuno, perché la palla è cascata sulle mani di questo, che poi non c'era, secondo me non c'era neanche volontarietà.
No, ma poi tra l'altro la palla, voglio dire, sarebbe uscita, cioè è questo che mi lascia perplesso a me.
Perché c'era il VAR, ha deciso il VAR,
sì, è così.
Bene nel male, le regole adesso sono queste, e stavolta ha detto bene al Parma.
Bisogna giocare con le mani legate per i difensori, così diventa tutto, la dinamica diventa...
In qualche episodio, guardando dopo poi gli highlights in televisione di qualche partita anche di Serie A, così il rigore credo che è andato alla Juventus, questo qua, il difensore che si gira, e nella dinamica del gesto è normale che il braccio non puoi tenerlo nascosto dietro la schiena, cioè nel movimento è normale che te usi il braccio che ti dà equilibrio, ti fa fare il gesto del girarti, dello spostarti, è normale.
Eh sì.
Però anche lì rigore. Allora così. Non lo so, io sono un po' su queste robe qua, mi tornano un po' strane, però se è così per tutti va bene per tutti,
infatti. Roberto dice attenzione perché c'era un rigore anche per loro sul fallo per fallo di Cici Zola, per cui tutto bene. Beh, lì però era viziato da un gioco pericoloso precedente, in realtà, non so.
Sì, probabilmente sì, c'era l'avversario, è entrato un po', però sì, la mia impressione è stata che l'avversario toccasse la palla. Cici Zola è stato molto, secondo me, molto furbo, molto rapido, molto... un briciolino fortunato forse, sì, anche nell'episodio, hai capito?
Sì,
allora
sì,
può
sì
essere che l'arbitro, difatti non, neanche il VAR non ha richiamato, e è andata bene così.
Sì, c'è da dire che con tutta la squadra che c'è, arbitri, VAR, gente che guarda, insomma, è difficile che arriviamo noi così dall'esterno. Noi possiamo dare dei giudizi sul metro, secondo me, ma che proprio prendano un abbaglio clamoroso può succedere, ma a questo punto è molto difficile.
Sì, come fuori gioco, te dici... fuori gioco, hai capito? Capita, sì, sì. Fuori gioco. Poi magari i 2 centimetri non è fuori gioco, 2 centimetri è in fuori gioco, il petto, il braccio dell'avversario E purtroppo oggi siamo legati, mi auguro non molto spesso, però purtroppo sarà spesso a questi episodi qua.
Sì. In tutti i campionati. Mauro Dall'Aglio, presidente AIAC, gli allenatori di Parma, ti chiedo da chi ti aspetti il salto di qualità quest'anno? Chi sono i giocatori che devono dare, che daranno, possono dare qualcosa in più per questo Parma, per l'obiettivo che ormai finalmente, se non altro, è dichiarato della Serie A?
Sicuramente, io mi auguro sicuramente, adesso aspettiamo almeno una decina di partite così per vedere un tot di punti e vedere come sarà posizionata la squadra. Però secondo me funziona sempre, per come la vedo io, alla stessa maniera, insomma, cioè l'asse centrale di una squadra deve essere fondamentale. Parlo del portiere, parlo dei due difensori, anche se ultimamente ci sono un po' di critiche sui due difensori centrali che sta facendo giocare il mister, ma ci sta, perché ci sta che qualche episodio negativo ci sia da parte dei due difensori, perché ci sono gli avversari, vanno calcolati gli avversari, cioè sì. Gli avversari non è che sono lì per caso, ci sono. È chiaro che se noi pretendiamo sempre comunque che i difensori nostri non sbaglino mai niente e che sbagli da soli i difensori avversari,
è vero. Ci dimentichiamo sempre degli avversari nei giudizi, un grande classico, succede in tutte le piazze, ma è verissima questa cosa.
Sì, anche perché loro, ripeto quello che ho detto prima, loro c'erano un attaccante che l'anno scorso, da quello che mi risulta, ha giocato non molto alla spalla, Mattia.
Sì.
Però penso che è un giocatore di categoria, è un giocatore di Serie B conclamato proprio, non è
assolutamente l'ultimo
Sai, mi trovo di fronte a questo, magari il ragazzino dice c'ha qualche problematica, anche se il ragazzino secondo me ha delle buonissime qualità, parlo di Cercati in questo caso. Ha delle buonissime qualità da difensore, sue, personali, tecniche, tattiche, anche se in due o tre circostanze, dopo io sono un po' noioso forse, l'altra sera l'ho visto messo in una posizione spalla sull'esterno, lui era dalla parte di qua perché forse c'è un'organizzazione lì che gli ha dato il mister, insomma non credo, lui era troppo secondo me dietro l'avversario, non era tra la palla e l'avversario in sostanza, come logica vorrebbe per un difensore centrale, o come quando c'era da difendere palla agli avversari. Però poi chiaramente dobbiamo mettere dentro il centrocampo, perché il centrocampo è l'asse centrale portante della squadra, e poi vediamo. Io sono sempre critico sul fatto che non si giochi con un centravanti, chiamiamolo centravanti nel vero senso del termine.
Speriamo che Ciolak lo sia quando tornerà, quando arriverà.
Se la scelta di prendere un giocatore di questo genere qua, che ha giocato in tanti campionati così, è una punta centrale di quelle che magari è un po' che non vedevamo a Parma, vediamo se lui ci farà fare questo ulteriore passo in avanti, diciamo.
Ce lo auguriamo. Mauro Dall'Aglio, presidente degli allenatori italiani e degli allenatori italiani di calcio della sezione di Parma, io ti ringrazio. Mauro, ovviamente ci sentiremo nel proseguo della stagione sempre qui a Palla in Tribuna. Ciao Mauro.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie a te, grazie. Allora, andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un nuovo ospite e torniamo a parlare anche dello stadio.
Palla in Tribuna.
Il Circolo Anspi L'Incontro vi invita dal 25 al 27 agosto alla tradizionale festa dell'Aga Strobola presso il centro parrocchiale Don Bosco a Sorbolo Parma. Una festa per tutti, con buona musica e ottime specialità gastronomiche della cucina tradizionale parmense, sia di carne che di pesce. Venerdì 25, live music Cateti e DJ set con Quiver. Sabato 26, Space Warren Celebration, DJ Achille e DJ Manuel con le più famose hit anni 70, 80 e 90. Domenica 27, cover rock, pop, blues e R&B con Easy Rider Project. La Gastrobola, dal 25 al 27 agosto a Sorbolo Parma.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e torna a trovarci, altro ritorno su queste frequenze. Vabbè, è la seconda puntata, periodo di ritorni a palla in tribuna. Ritroviamo anche il consigliere di PPC Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio.
Ciao Alberto, ben ritrovato e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Parma. Ciao.
A te faccio subito una domanda sullo stadio. Ieri c'era Luca Martinez, insomma, ha detto che il progetto dello stadio ormai è definito, definitivo, poi sarà sottoposto di fatto al Consiglio Comunale, ci saranno tutti gli iter. Ha, diciamo, lasciato poco spazio alla possibilità che venga effettuato a stralci, il Parma dovrà emigrare. Ti chiedo un po' come vedi questa situazione nel complesso.
Beh, guarda, io allora, noi ci auguriamo tutti di non poter andare quelle che sono state tutte le città, diciamo così, proposte come Fidenza, altre città, perché vorrebbe dire che siamo in Serie A e allora sì. Probabilmente è meglio non andare a Fidenza e queste cose qui. Certamente il fatto di creare uno stadio che sia vicino a Parma è una bella idea, però dipende molto da come andrà il campionato, dove saremo e cosa si riuscirà a fare. Poi, come dicevi giustamente prima tu, anche a Fidenza non è che ci sia una grandissima possibilità di parcheggiare o tutte queste cose qui. Insomma, vedremo cosa deciderà la società, che penso che ci stia lavorando già da un po' a questa cosa qui, ecco.
Maurizio, parlando invece della squadra, che impressione ti ha fatto questo primo Parma? Insomma, siamo tutti un po' tra l'esaltato e il prudente, tutti, ne sono proprio tutti la piazza. C'è chi vorrebbe lasciarsi andare un po' l'entusiasmo di quanto di bello visto fin qui, e da un lato però dice sì, però insomma, dopo le illusioni deluse degli ultimi anni, meglio fare le cose così, come posso dire, un po' volando basso.
Sì, sono d'accordo con te volando basso, però credo anche
senza
che
rinunciare all'ambizione, ecco.
Certo, assolutamente. Infatti stavo dicendo quella cosa lì. Sì, è giusto non crearsi aspettative che poi possono deludere, come dici tu, visti gli ultimi due anni, però mi sembra anche di vedere una squadra molto più matura quest'anno, anche calciatori come Koulibaly, che ha sempre avuto un andamento scostante, e lui è praticamente ripartito da dove ha finito le ultime partite ed è quasi un giocatore imprescindibile comunque. Per cui vedo una squadra molto affamata, spero che voglia conquistarsi questa Serie A, e probabilmente, e questo sono d'accordo con quello che hai detto tu prima, siccome l'avventura di Vasquez proprio dal punto di vista biologico era finito col Parma, adesso al Parma dà un'altra natura, molto più veloce, molto più dinamica nel campo rispetto a quanto non eravamo abituati prima. E poi certamente se Man continua a essere il calciatore che è, credo che possa fare anche lui la differenza, perché comunque quando lui gioca è certamente un problema per tutti, ecco.
Maurizio Braghiroli, consigliere di PPC, ti chiedo, chiedo anche a te quello che ho chiesto a Guido Schittone: cosa serve ancora a questo Parma da qui alla fine del mercato, primo settembre?
Ma io credo che servirà uno a centrocampo e probabilmente anche un difensore. Adesso se Di Chiara arriva certamente sarà un acquisto importante, certamente un difensore. Poi credo, e sono d'accordo con quello che ha detto Schittone, che poi ci sono anche gli avversari e certamente non si può pretendere che non si sbagli mai, o perlomeno sbaglino gli altri e non noi, però insomma un centrale, uno a sinistra e qualcuno a centrocampo e uno a centrocampo potrebbero servire, ecco, insomma. Fermo restando che comunque abbiamo visto anche la panchina che avevamo domenica sera, è una bella panchina, perché comunque quando parti Pilo, Del Prato, Ansaldi, Bernabé, esatto, li hai tutti in panchina, insomma. E poi abbiamo visto anche che quando sono saliti hanno fatto la differenza, perché poi è vero che noi abbiamo avuto l'episodio fortunato e questo certamente ci può aver aiutato, però ho visto anche un Parma che al di là di qualche occasione ha sempre cercato di comunque segnare, mentre molte volte sappiamo tutti che potevamo prendere gol, potevamo anche andare in svantaggio. Questa volta almeno, se non altro, al di là di qualcosa che possono aver fatto gli avversari, perché ci sono, è stato un Parma più convinto nel mantenere e nel chiudere il risultato.
Assolutamente Maurizio, le premesse ci sono tutte. Io Maurizio per oggi ti ringrazio, anche con te ci ritroveremo poi nel corso della stagione, è sempre un piacere. Maurizio Braghiroli, consigliere di PPC. Ciao Maurizio, a presto.
Anche per me. Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie,
ciao,
altrettanto. Ciao. Allora, messaggio di Rino, dai, lo leggo perché è simpatico. Dice, stadio, lui è contrario allo stadio in città, allo stadio dove è adesso, lo ha sempre detto. Io lo farei vicino all'ente fiera, vicino all'autostrada, così i tifosi avversari, lui dice i vandali, non entrano in città, meno disturbo, ma lo so, sono farneticazioni di un vecchio, dice Rino. Vabbè, Rino, diciamo che sei un nostro affezionatissimo radioascoltatore, insomma uno dei recordman, credo, tra gli ascoltatori di Palla in Tribuna, quindi lo leggiamo con la dovuta simpatia. E il discorso dello stadio ormai in una posizione diversa da dove adesso il Tardini, quello è proprio ormai assolutamente fuori da ogni considerazione, non è in discussione, non l'è di fatto mai stata. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna. C'erano altri temi al volo, solo vi ricordo che sono nati i social del Parma Calcio femminile da ieri, Parma Calcio Woman su Twitter, che vabbè adesso si chiama X, Instagram, quindi insomma per seguire anche la squadra femminile. Poi nei prossimi giorni aggiorneremo e avremo anche ospiti anche nel corso della stagione del femminile e del giovanile, per davvero avere una panoramica completa sul Parma Calcio. È tutto per questa puntata, grazie per averci seguito, vi ricordo sempre il podcast su radioparma.it per risentire queste e tutte le altre puntate. Grazie a Simonetta Collini regia, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata.